nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles! Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.
One Podcast. Attenzione! I temi trattati in questo podcast sono molto espliciti e riservati ad un pubblico adulto. Se siete minorenni, chiudete subito, ma proprio in fretta. Se invece vi sentite minorenni dentro, ma di fatto avete superato la maggiore età, ascoltatelo, può farvi solo bene.
Facevo i fioretti, quindi tipo c'avevo questa cosa che se l'Italia avesse vinto il mondiale poi non mi sarei masturbato durante quelle 3 settimane. Quindi io arrivo a questo primo rapporto sessuale dopo...
Molto carico.
Sì, dopo 2 settimane e mezzo di astinenza. Nonostante questo io non raggiungo l'orgasmo. Pensa quanto male facevo l'amore. Stavo con questa ragazza, mi piaceva molto, e a un certo punto le ho detto: guarda che noi a un certo punto andremo a letto, te lo dico subito. Poi adesso lo dico ridendo, però ovviamente io c'avevo la morte nel cuore nel dover dire alla ragazza mi piaceva, guarda che a me non mi si alzerà.
Oggi sappiamo la storia di tutto, quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre: il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. Non smetteremo di esplorare e alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta, Thomas Eliot. Oggi parliamo di prime volte. Prima di provare qualcosa siamo tutti vergini. Infatti la verginità è la condizione di chi non ha sperimentato rapporti sessuali completi. Ovviamente può essere interpretata anche in senso lato. Prima di sperimentare qualcosa ne siamo vergini. Per secoli la verginità sessuale è stata vessillo di purezza e virtù per le donne, mentre veniva considerata un peso quasi per gli uomini, per i quali aveva un significato in gran parte di inesperienza. Insomma, era qualcosa da cui liberarsi il prima possibile per iniziare a fare esperienza e diventare effettivamente uomini veri. Tutta questa importanza data alla verginità, tutto questo riserbo della verginità, tutto questo considerare la verginità come un valore e serbare l'atto sessuale come esperienza intensa legata al matrimonio e l'amore vero, è sicuramente un retaggio cristiano e derivante anche dalla cultura patriarcale di cui ci stiamo piano piano, speriamo, liberando. Ovviamente non in tutto il mondo, purtroppo. Ma in generale la prima volta che facciamo qualcosa è sempre un momento di scoperta, l'attimo in cui realizziamo qualcosa di nuovo su noi stessi e sugli altri, e anche il metodo attraverso il quale riusciamo ad esplorare il nostro desiderio e a conoscerlo. La puntata di oggi la dedichiamo a tutte le prime volte. Ne parliamo con un comedian, autore, comico, nonché amico, almeno fino ad oggi, Daniele Tinti.
Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao, fra l'altro competitor, diciamo.
Competitor, rivale.
Rivale perché ovviamente ha un suo podcast molto famoso, molto candidato.
Allo stesso,
diciamo, negli stessi, candidato alle stesse cose in cui è stato candidato questo podcast, che è Tintoria.
Sì.
Fra l'altro condotto da te e Stefano Rapone.
Salutiamo anche Stefano, già ospite.
Già ospite, esatto. Quindi è,
però quando lui è venuto non eravate rivali, quindi era più facile. Noi adesso, esatto. Io vengo qua da avversario, perché poi le votazioni, esatto, sono proprio in questi giorni.
Esatto, poi in realtà quando uscirà la puntata già probabilmente ci sarà stato un vincitore, quindi chissà.
Un vincitore o una vincitrice, perché poi...
Una vincitrice, unica donna comunque candidata della categoria.
Unica, questo ci tieni a ricordarlo. Allora, siete femministi o non siete femministi? Sui voti,
esatto,
per miglior podcast comico.
E ora parleremo delle donne nella comicità italiana.
E vai, speravo proprio di venire. Oggi puntata speciale, parliamo delle donne nella comicità. Evviva.
Evviva, un argomento che veramente tutti non vedono l'ora di affrontare. No, in realtà parliamo di prime volte.
Oh.
Ovviamente cominciamo dalla prima volta classica,
sì.
Quindi la prima volta che hai avuto una esperienza sessuale.
La mia prima volta,
sì,
è una bella storia.
Veramente?
Io sono sempre contento di raccontarla. Allora, ti dipingo un quadro.
Sì.
Io sono un ragazzo nato nel 1990,
sì,
a luglio. Nel luglio del 2006,
sì,
quindi a 16 anni,
sì,
parto per una vacanza slash volontariato insieme a un mio amico nel sud della Francia, vicino,
okay,
Montpellier. Andiamo in un paesino che si chiamava, non mi ricordo più, e facevamo questa cosa per cui la mattina, con tutte persone che venivano da tutta Europa, mm, c'erano tanti francesi, però c'erano ucraini, tedeschi, c'erano persone da tutta Europa. Partivamo la mattina, andavamo in questo castello abbandonato, divorato dalla natura, lo pulivamo, ricostruivamo un muro,
ma
di, sì, tipo, ma tipo dalle 6 a mezzogiorno.
Ma per quale motivo?
Una cosa,
un'attività.
Credo fosse una roba UNICEF, se si possono dire i brand,
sì,
se non lo tagliamo.
No, no,
però
sì,
comunque era un modo per unire i popoli d'Europa, facevi un lavoro socialmente
avere
utile.
Avere manovolanza gratis.
Sì, sì, esatto, però comunque portavi in questo,
sì,
paesino. E quindi c'era questo mix di persone. Sono stato là 3 settimane. Cosa succede quell'estate del 2006 mentre ero là? A parte che compio gli anni, però 4 giorni dopo l'Italia vince il mondiale proprio contro la Francia.
Vero, pazzesco.
Quindi Italia campione del mondo contro la Francia e io lì conosco una ragazza di un anno più grande di me che stava anche lei all'interno di questo progetto.
Francese?
Francese.
Okay.
Quindi passiamo 3 settimane insieme, fidanzati, diciamo, all'interno di questa per quelle 3 settimane, diciamo, che stavamo insieme. E tipo il penultimo giorno ci portano a fare questa trasferta al mare, quindi praticamente Costa Azzurra, e noi falò la notte, ci allontaniamo sulla spiaggia sotto la luna e facciamo entrambi l'amore per la prima volta.
Oddio, sono super commossa.
Sì, sì, no, devo dire, meglio
però
di così.
Quindi prima volta sulla spiaggia?
Prima volta sulla spiaggia.
Non comodissimo. Posso
non comodissimo, dire? Però tanto c'è, nel senso, comunque né io né lei sapevamo quello che stavamo facendo.
Okay.
Quindi comunque era più romantico che scomodo.
Tu ti sei innamorato dopo?
Io non mi sono innamorato. Io non mi sono innamorato,
no?
Non ci siamo mai più visti né sentiti.
Finita malissimo.
No, però vabbè, all'epoca era normale, non c'erano...
È vero.
C'era niente.
È vero, incredibile. Non ricordiamo, secondo me, mai abbastanza quanto era diversa l'esperienza sessuale e sentimentale all'estero, comunque fuori dal proprio paese, fuori, o anche proprio fuori dalla propria città, quando ancora non c'erano i cellulari o i social network.
Perché c'era,
cioè, i cellulari c'erano
i cellulari, ma non c'era neanche Facebook. Quindi io questa persona letteralmente non l'ho mai più vista in vita mia, neanche in foto.
Però non avevi il numero, scusa.
Avevo il numero, ma non ci siamo
mai
più sentiti. E poi a un certo punto, ma ti parlo tipo di 6 anni fa, mi arriva un messaggio su Facebook,
sì,
da lei che si era fatta,
no,
il profilo apposta senza foto, però mi scrive: ciao, non so se ti ricordi, qui sono questo e quest'altro, come stai, volevo solo vedere come stai. Io le ho risposto: no, sì, dai, grande.
E vi siete visti?
No.
No, ma dovete vedervi. Io lo so.
No, ma io le ho risposto: no, grande, sì, certo, mi ricordo, come stai. E lei non mi ha proprio più risposto, quindi si era fatta Facebook perché non aveva nessuna foto, nessuna cosa, mi ha scritto e poi non mi ha mai più risposto dopo che gli ho risposto. Però va bene così,
no,
è pure bello aver avuto una storia
così, spot,
sì,
che rimane nella memoria,
sì.
E quella volta come andò?
Oh, esatto, dal punto di vista romantico l'abbiamo portato,
sì,
via.
Abbiamo portato a casa, veniamo alla parte fisica.
Allora, partiamo da una cosa. Io a 16 anni già c'avevo tutti miei grigli e sensi di colpa sul tema masturbazione, perché era una cosa che facevo da sempre e quindi la legavo, diciamo, una cosa che faccio da quando,
sì,
ho memoria. Ci ho attaccato addosso una serie di sensi di colpa, di
anche
cose, di fioretti.
Anche c'è questa cosa sul senso di colpa, ma che
problema? No, non ce l'ho più, okay. Però quando sei piccolo pensi...
Abbiamo presupposto che Rapone ce li abbia ancora i sensi di colpa.
Non lo so, io e Stefano non comunichiamo in quel modo là. Però facevo i fioretti, quindi tipo c'avevo questa cosa che se l'Italia avesse vinto il mondiale poi non mi sarei masturbato durante quelle 3 settimane. Quindi io arrivo a questo primo rapporto sessuale dopo...
Molto carico.
Sì, dopo 2 settimane e mezzo di astinenza. Nonostante questo io non raggiungo l'orgasmo. Pensa quanto male facevo l'amore.
Come non raggiungi l'orgasmo?
No.
Cioè la tua prima volta non hai raggiunto
io
l'orgasmo?
Io le mie prime varie volte, cioè ci ho messo tantissimo prima di venire facendo sesso.
Sì,
sì,
vedi,
sì.
Questa è una cosa che succede più spesso, diciamo, alle donne che non agli uomini.
Sì, è vero. E invece io proprio non ci sono... Cioè, anche perché mi ricordo che
per
tenevo...
Quando finiva?
finiva quando facevi finta di venire.
Ah, facevi finta?
Sì, sì, certo.
Cioè, mi spieghi come si fa finta?
Col
di
preservativo
venire, se
si
uomo.
Può fare. Fai. Sei venuto. Poi è una cosa che quando cresci lo fai.
Insegna alle nuove generazioni.
Sì, sì, ma è una cosa che impari spontaneamente quando poi cresci e dici, ah sì, lo rifacciamo, e poi a metà della seconda volta dici, è stata una pessima idea, non ce la farò mai. Però visto
e fingi
che...
E lei non si accorge che comunque il coso deve essere è ancora duro, evidentemente, o no, te lo fai
no,
scendere?
No, ma per se stai fingendo vuol dire che proprio sei alla, dici, beh, ma
anche perché, alla fine.
Sì, sì, dici, vabbè,
alla morte ci rimane.
Ma certo. Poi io la prima volta non sapevo veramente come si facesse, quindi stavo tipo, sai il plank, quello con le braccia
sì,
tese?
Sì, fatica.
È impossibile, è una cosa impossibile da fare, quindi dopo vabbè, avevo 16 anni, stavo bene fisicamente. Dopo 3 minuti comunque comincio a fare.
Quindi ma non ti era venuto in mente che ti potessi estendere?
No, perché pensavo, ma che faccio? La schiaccio. La schiaccio.
Tenerezza, pensavi.
Perché non avevo mai visto due persone fare l'amore. Forse avevo visto qualche porno, perché era anche l'estate che poi è arrivato YouPorn. Quindi pure,
certo, parliamo pure di generazioni del sesso pre-YouPorn,
sì,
quando
sì,
le persone ancora non sapevano come.
Non sapevano niente, ma forse per fortuna. Però si andava all'avventura e si sbagliava. Quindi stavo là con questa penetrazione goffa, molto meccanica, dicevo, certo, non è che mi stia proprio facendo impazzire, però non mi aspettavo neanche che mi facesse impazzire.
Ma nella tua testa hai pensato, è meglio masturbarsi?
E non mi ricordo cosa ho pensato, non mi ricordo, perché cercavo anche di capire lei cosa ne sta pensando, e lei un po' mi diceva, cioè tipo, se facevo troppo forte, diceva, guarda, un po' più piano,
meno, sì.
Però comunque eravamo tutte e due contenti di questa cosa.
Ma cioè, lei non è venuta neanche?
No, ma era la prima volta per tutte e due comunque sulla spiaggia a 16 anni.
Certo.
Nessuno dei due si aspettava, forse io un po' mi aspettavo di raggiungere l'orgasmo, lei non so cosa si aspettasse, però eravamo contenti di averlo fatto.
E tu hai finto anche quella volta?
Non ho neanche finto, mi sa che ho smesso solo a un certo punto.
Certo, ok.
Sì, sì, semplicemente.
Va bene così.
Ho smesso.
Senti, invece, comunque, prima volta incredibile.
Bellissima, una bellissima prima volta.
Non mi aspettavo la non venuta, devo dire, questa cosa mi ha stupito.
Sì, sì.
E invece la prima volta che sei venuto?
Avevo 20 anni.
Per cui erano passato 4 anni di finzione.
Sì, però di pochissima
donne
finzione.
Che avete fatto sesso con Daniele Tinti quando lui aveva tra i 16 e i 20 anni, sappiate che ha finto.
Sì, lo sanno benissimo.
Ma come lo sanno? Cioè, si sono accorte?
Sono pochissime. E io perché questo mio. Perché io pensavo la prima volta è andata dignitosamente.
Sì.
Andrà sempre meglio.
Certo.
Invece poi sono entrata in un baratro di insicurezza sessuale, ansia da prestazione, che mi ha proprio allontanato dalle donne. Quindi io poi da quella prima volta, fine 20 anni, ho avuto due storie.
Sì.
Molto brevi, tutte e due le volte molto brevi per colpa mia, in cui uno dei motivi per cui erano molto brevi le storie era anche proprio la mia insicurezza sessuale. Dicevo, madonna, faccio cacare a fare questa cosa, cioè, ho in testa tutte le cose, cioè, adolescente dovresti essere un toro, non lo so, quelle
sì,
cose che
certo
pensi. E quindi mi allontanavo dalle ragazze anche per quello, anche una grossa difficoltà emotiva. E quindi poi non venivo, c'avevo ansia da prestazione, ho avuto problemi a raggiungere l'erezione fino ai fatidici 20 anni. E poi a 20 anni invece stavo con una ragazza che mi piaceva, con cui comunque la prima volta che ci sono uscito le ho detto, guarda, te lo dico subito, a me non mi si ha, cioè, nel senso. E quindi io con questa qua
al primo
appuntamento. No, non al primo appuntamento. Dopo un po'.
No, sarebbe bello andare ad un primo appuntamento mentre stai bevendo. Guarda, io te lo dico subito, a me non mi si alza.
No, ma per dire quanto stavo male e quanto ero intricato nelle mie insicurezze, stavo con questa ragazza e mi piaceva molto. E a un certo punto le ho detto, guarda, che a un certo punto andremo a letto, te lo dico subito. Poi adesso lo dico ridendo, però ovviamente io c'avevo la morte nel cuore nel dover dire alla ragazza che mi piaceva, guarda, che a me non mi si alzerà. E poi invece a un certo punto in trasferta, con calma, abbiamo detto, proviamo a fare questa cosa, ci conosciamo abbastanza perché io fossi tranquillo, siamo riusciti a fare questa cosa e sono riuscito a raggiungere l'orgasmo.
Per la prima volta.
Per la prima
volta.
E
com'è stato? Non da solo, dico.
Bello, perché comunque sia bello come un orgasmo, ma comunque una liberazione, perché poi quando sei maschio, immagino anche quando sei femmina, quando sei maschio, quando c'hai, soprattutto a quell'età, quando c'hai problemi sessuali, ti senti un fallito, ma in un modo proprio biologicamente ti senti fallito. Cioè è come se il DNA ti dicesse: ma tu che cazzo vivi a fare? Perché quella è,
ma fai nella vita?
È l'età in cui il sesso, sì, vai, certo, fai. E invece te stai là e dici: io sono da buttare. E è brutto, cioè,
in realtà è molto più comune di quanto sembri. Cioè in realtà poi l'adolescenza, che viene raccontata di solito come un momento di grandissima prestanza sessuale, soprattutto per i maschi, non è vero. Viene ovviamente inficiata da tantissime insicurezze, tantissime perplessità, non conoscenza soprattutto delle cose.
Sì.
Io la mia prima volta, spero che i miei non aspettano mai questa puntata, però ad esempio io la mia prima volta era è stata diciamo complessa, cioè ci abbiamo messo anni insieme al mio primo ragazzo, perché comunque lui era particolarmente dotato, per me era la prima volta, per cui c'era proprio questa cosa meccanica che non riusciva ad entrare, e per me era un dramma. Cioè dicevo: beh, se tutti gli uomini, cioè se queste sono le dimensioni della questione, della faccenda, io non ce la farò mai. E poi invece è stato meglio dopo, cioè
per fortuna
mi sono rilassata sulla faccenda, ma era proprio complicato. Ci ho messo mesi dove mi consigliavano comunque di provare con il dilatatore, cioè di provare tutto.
Poi eravamo ai dilatatori addirittura.
Beh, perché comunque
oltre i lubrificanti.
Sì, ma in realtà poi.
Scusa, adesso è un podcast audio. Perché voglio sapere, era un pene grande per l'epoca o anche adesso? Cioè, anche no, era proprio.
Era
mi
veramente...
fai un cenno, mi lasci intuire. No, vabbè,
no,
non
ti
è
giuro,
vero.
No, te lo giuro. Te lo giuro, Daniele.
Voglio conoscere lui adesso.
No, sembra una cosa brutta.
Adesso lo aggiungo su Instagram e scrivo: sei il mio dio.
No, dai.
Ti venero.
Ma no, perché non riuscivo a scopare poi. Cioè,
no,
tu
certo.
Pensa essere, no, avere tutta questa grande.
Mazza.
Sì, fra l'altro temo che lui ascolti questo podcast, quindi sa benissimo di questa problematica.
Allora glielo dico: zio, io capisco che tu hai delle difficoltà, però come sai probabilmente benissimo, tutti gli uomini vogliono essere come te, non scopare mai, ma
però avere,
suscitare timore nelle donne per le dimensioni del pene, sì. Quello è il nostro ideale.
Perché poi pensi sia una cosa fisica, ma in realtà ovviamente poi ho scoperto con il tempo era in realtà una cosa mentale, cioè era comunque una paura che generava un blocco. Poi per le donne in realtà il blocco fisico diventa, cioè i muscoli si riescono a contrarre in una maniera incredibile, cioè un muro praticamente, non entri mai. È chiaro che poi in casi particolari, come particolari dimensioni, anche l'entrata iniziale diventa complicatissima, e quindi io pensavo allo stesso modo di avere biologicamente qualcosa che non andasse, anche perché non avevo avuto altre esperienze, non guardavo appunto ancora porno, perché sì, qualcosa, però anche lì i porno non aiutano,
no,
perché
porno...
la dimensione dei primi porno comunque quelle sono,
sì, erano sempre gargantuesche,
e quindi dici vabbè, se è questa la situazione io evidentemente non ce la farò mai. Infatti poi qualcosa riuscimmo a fare, ma tuttora la mia prima volta in realtà la identifico con il ragazzo successivo,
che aveva un pene normale,
normalissimo,
oh,
anzi forse
i più belli dei peni, quelli tranquilli,
quelli comodi, tranquilli. Esatto. Vabbè, abbiamo avuto un'incursione di Ciccio Lancia che ci ha fatto un gesto molto volgare a proposito di pene.
A proposito di pene.
E fra l'altro anche Ciccio Lancia sembra che sia particolarmente dotato.
Sì, ma non avevo dubbi.
Voci
perché è un ragazzo del centro Italia.
Ma perché?
Noi cresciuti all'ombra dell'Appennino, no, non è assolutamente vero. Però posso dire
quindi
una cosa.
Con i peni normali, con il pene normale del mio ragazzo successivo andò decisamente meglio, soprattutto riuscì ad avere per la prima volta io una penetrazione completa.
Ah, è certo, perché chiaramente.
No, perché quel caso è stato era impossibile.
Con quello che c'era il Cobra, non è che potevi sperare di avere una penetrazione completa. Perché...
No, infatti non avvenne.
Eh no, per forza, per forza. Vabbè, dai.
Stavi dicendo.
No, che quando uno è intrappolato poi in tutte le insicurezze, perché adesso lo racconto io e sembra capito che ero vittima delle mie insicurezze, però poi con queste insicurezze fai anche soffrire le persone con cui stai, perché io mi allontanavo dalle ragazze a cui mi avvicinavo, poi mi allontanavo per colpa di queste insicurezze, chiaramente facendole stare male, quindi poi fai stare male le persone perché non riesci a scendere a patti col fatto che semplicemente hai 17 anni, può essere...
Sì.
Che le cose che non sei l'attore porno che pensi di dover essere a 17 anni, va bene così, puoi accettare il fatto che fare sesso è una cosa che impari a fare,
sì,
con qualcuno
Ma questo calma. Direi anche più avanti nel tempo, cioè chissà quante volte, chissà quante persone succede di allontanarsi con da qualcuno per problematiche sessuali o proprie insicurezze, questo anche a livello sentimentale intendo, nel senso che secondo me molto più spesso si verifica il ghosting da problematica che non il ghosting perché sei stronzo, e nella mia esperienza personale diciamo che è molto più facile invece parlare, secondo me, cioè bisognerebbe fare lo sforzo di dire le cose perché poi siamo tutti più o meno sulla stessa barca.
Sì, 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 certo, siamo
per
tutti.
Per cui ditelo, fate come Diana Tinti, andate a un primo appuntamento e dite guarda a me non mi si alza.
Te lo dico subito.
Te lo dico subito così sì.
Scopare non se ne parla, quindi spero che tu ti stia divertendo, il prossimo giro lo offro io però...
Senti, invece, dato che avrei fatto adesso, iniziamo con tutte le pratiche. Prima volta della fellazio.
Allora, la prima volta della fellazio...
Se te la ricordi.
Il giorno più bello della mia vita.
Eccoci qua.
Me lo ricordo benissimo. Non dirò il nome della piazza all'Aquila.
Pensavo se si dice non dirò il nome della pazza.
No, però era una... Perché in adolescenza non si hanno case, non si hanno macchine, quindi ci si
della
aggira
piazza.
Nell'oscurità. Però era una piazza intima, era la panchina di una piazza intima.
La panchina di una piazza, ma la
sì,
panchina
ma
di una
piazza...
ma puoi essere arrestato per una cosa del
vabbè,
genere.
Sei, in pubblico si può essere sempre arrestati per una cosa del genere, ma se sei minore ma chi ti arresta? Amici e amiche a casa.
Quindi era la,
se siete minore... era la panchina piazza. Di una piazza, una notte... E avvenne questa cosa e io non ci potevo credere.
Ma così di, cioè, vi stavate baciando? Anche qua più o meno che età?
16-17.
Ok.
E ragazza con cui stavo uscendo da poco, ci stavamo mettendo insieme, ci stavo baciando su questa panchina, ci stavamo così un po' toccacciando e non ricordo se fu un'iniziativa sua o un accenno mio a questa possibilità, però ricordo che stavo là e dicevo questa cosa, sta succedendo qualcosa di magico adesso e effettivamente
ti brillano gli occhi.
Sì, ma se posso dire una cosa sulla fellazio, io comunque ho quasi 33 anni, io ancora adesso ogni volta non ci posso credere.
perché
è cioè tutte le volte dico questo è un miracolo.
Un miracolo, quindi per te il miracolo della vita è rappresentato dal pompino.
Sì. Ogni volta io penso questo è un miracolo, l'universo esiste per questo momento qua.
Per cui per te è molto meglio del rapporto sessuale in sé.
È molto diverso, è molto diverso perché poi durante la fellazio ti lasci andare o magari non ti lasci andare, però è una cosa che poi è della generosità che ricevi. Invece il rapporto sessuale è una cosa che fai, si fa in due, comunque sia è una cosa diversa. Anche là devi cercare di non pensare, però comunque sia... è un'attività, mentre invece là puoi stare proprio e avviene questo miracolo, cioè ti viene dato un miracolo,
un miracolo di Dio.
Viene performato un miracolo su di te, è incredibile.
Ringraziamo il Signore per averci dato questo.
Grazie a Dio.
E invece sesso orale alla donna?
Capito, sesso
o all'uomo,
orale alla donna. Alla donna, all'uomo non ho mai praticato sesso orale a uomini, ma alla donna chiaramente si rientra, cioè se eri insicuro sul fare sesso, pensa sul cunnilingus.
Quindi se fare ricevere per la prima volta un pompino è stato un miracolo divino, invece doverlo fare alla ragazza è stata
una
punizione.
No, è stato come risolvere, vai, allora pronti via, risolvi questo cubo di Rubik bendato con la lingua. E tu fai, ah certo, lo so fare, che ci vuole? E quindi mi ricordo proprio dei vari tentativi. Già a 17 anni proprio andati malissimo istantaneamente, ma anche poi a 20 anni quando avevo iniziato a fare l'amore dall'inizio alla fine, che stavo là e dicevo ma io non ci sto capendo un cazzo. Mi ricordo una volta che perché
ma
c'era...
lo dicevi che non ci stavi capendo?
No.
Stavi lì?
Stavo là, ce la mettevo tutta, provavo, però non capivo perché poi pure giustamente una ragazza magari non ti fa subito capire a 20 anni, perché adesso diciamo bisogna comunicare, però come io ero insicuro anche l'altra parte era insicura, quindi magari non è che ti dice più su, più a destra, più piano, più veloce.
È sempre difficile comunicare da quel punto di
certo,
vista, posso dire,
immagino.
Cioè non è proprio neanche facile spiegare qual è il punto, cioè qual è la cosa, perché intanto per avere delle cose da dire dovresti intanto aver trovato una persona che un giorno in qualche modo bene sia riuscita a farlo, cioè sia riuscita a trovare, perché non è una cosa che ti puoi fare da sola.
Sì.
Mentre sulla masturbazione tu sai, cioè hai un'abitudine, puoi passare degli anni a toccarti, per cui sai effettivamente come ti si deve toccare perché tu te lo fai, ma tu non ti puoi, non te la puoi leccare, no, da sola, tranne fare. Che, cioè, qualcuno ce la farà, ma di solito
ne parlavate nella puntata con Daniela Collu, se si potesse,
non te lo puoi fare da sola, io no. Comunque non credo che lo farei,
io credo che proveresti, cioè comunque...
No, perché non mi piace proprio il concetto, a me non piace particolarmente la patata.
Ok.
Ho un grosso amore per il pene, sì. Ma al contrario non mi piace proprio fisicamente, quindi non lo farei ad un'altra, credo non lo farei neanche a me stessa.
Sì, sì. Diciamo che it's an acquired taste, se posso citare Dave Chappelle, diciamo non è che proprio, non è il pollo arrosto che ti piace quando sei bambino, è tipo le ostriche, ci vuole un po'.
Ci vorrà un po', esatto, ci vorrebbe un po', quindi non so se lo farei, però effettivamente non hai il metro di confronto, per cui dici che cosa ti devo dire io, nel senso molto spesso non sai nemmeno, almeno che tu non abbia trovato una persona con la quale sei riuscita in realtà ad avere questa esperienza.
E quindi se non lo sa la ragazza a cui lo stai facendo, tu giovane, certo. Ragazzo, pensa se lo sai te,
certo.
Pensa se lo sai te, non lo sai mai, quindi io mi ricordo questo,
vai
veramente,
a caso.
Vai a caso, ti si sloga la, perché comunque leccare è faticoso.
A me lo dici.
Leccare è faticoso.
Quello lo so.
E io mi ricordo 20 anni, c'era la radio sveglia sul comodino, però quindi io vedevo l'ora. Io sono stato, non sto esagerando, okay. 50 minuti. 50 minuti.
Madonna.
E lei poteva essere morta. Cioè, non ho.
Lo era probabilmente,
stava
perché
là,
tu non avevi idea di che
morta,
cosa fosse successo.
Morta. Io sto là che provavo allora così. Niente. E poi invece pure là, piano piano,
cioè,
con calma.
Adesso, ad esempio, ti
adesso
riesce?
Penso di essere, sono abbastanza confident nelle mie skill.
Sei sicuro di questo?
Sì, abbastanza.
Ok, perfetto, di questo sì. Ci rassicuriamo, ti hanno dato dei feedback certi.
Ho ricevuto dei feedback positivi.
Molto bene.
È anche una cosa che...
Ma posso dire 50 minuti?
Sì, ma 50 minuti perché a 20 anni, 50 minuti da disperato, capito?
Comunque nel senso... cosa ci credo che ti fa male la mandibola.
Certo,
50
ma
minuti.
Non li auguro a nessuno, ma manca a lei.
No, non li auguriamo a nessuno, 50 minuti è troppo.
50 minuti di sesso orale è troppo sesso orale.
Sì.
Si può
sì,
dire.
Si può dire, qua... si può dire.
Sì, non
credo,
non
anch'io di averlo fatto, però dopo veramente hai bisogno di un ricovero il giorno dopo.
Sì, sì, ti devono bloccare qua, devono mettere due viti ai lati della bocca.
Abbiate pietà, a un certo punto fategli smettere.
Non puoi masticare per una settimana dopo.
Prima volta invece di un'altra grande tematica, sesso anale.
Allora, prima volta sesso anale... Ci devo pensare un attimo, io non sono proprio...
Non sei fan?
Non sono il fan numero uno del sesso anale, quindi mentre a 20 anni pensavo, non vedo l'ora di provare a fare sta cosa, poi dopo qualche volta che ho provato ho detto, tutto sommato...
Niente di che.
No, c'ho, adesso mi faccio pubblicità da solo, c'ho un monologo nel vecchio spettacolo in cui dico che a 20 anni, no, quando sei maschio, stai là che provi davanti allo specchio i discorsi per chiedere alla tua ragazza come farlo, e poi invece a 30 anni è la tua ragazza che ti dice, oddio, ma dove lo stai per mettere? E tu mi dico, ma veramente io pensavo di metterlo nella mitica, però...
nella regolare.
Esatto, e invece no, a quanto pare. No, però, prima volta... Adesso non ricordo l'anno, però con grande calma una ragazza con cui mi frequentavo regolarmente, stavamo là e una mattina ho detto fammi provare questa operazione.
Faccio.
Esatto, e quindi prima ci ho approcciato la cosa praticando del... come si chiama il rim job?
Allora si chiama quando praticamente vai a leccare anilingus. Bravo.
Così, se posso.
Bravo, è vero. Adesso andiamo a verificare.
E quindi ho praticato questa cosa e poi piano piano mi mettevo là. Allora mi piacque la cosa che stavamo facendo insieme. Questa. Però poi l'atto in sé. Non è che proprio ho detto questo mi cambia la vita, mi rivoluziona tutto. Anzi,
ha degli aspetti, possiamo dire.
Un po' scomodi, ci vuole tempo, ci vuole calma, comunque è l'ano.
Comunque si chiama anilingus, hai ragione, sì, è l'ano difficile.
Da dove escono le feci, per esempio.
E questo sì, lo so, lo
e
sappiamo.
Tu,
perché...
E tu ci infili il pene, e dall'orifizio da cui escono le feci. E che va bene, lo puoi fare.
Però ti genera delle...
No, però nel senso, vuoi mette con la fica adesso... Ma vuoi mettere? è proprio allora, un'altra categoria.
Ma guarda,
è
su questo abbiamo delle fazioni, cioè ci sono fazioni, perché esistono fazioni, questo veramente sia uomini che donne, esistono fazioni di gente particolarmente appassionata di quella cosa lì, cioè che sostiene che addirittura l'anale sia comunque molto più piacevole in ogni caso.
Non lo metto in dubbio.
Per gli uomini c'è la questione della prostata, nel senso che comunque sembra che il sesso anale o comunque la stimolazione anale per gli uomini vada comunque a toccare dei punti molto sensibili che non si possono toccare in altro modo, e non si può arrivare in quel modo lì a stimolare la prostata, e quindi che per loro sia un piacere mai provato. E mentre comunque ci sono anche tantissime donne che dicono: ah, io godo molto di più da dietro che non da davanti.
E infatti chi sono io per smentire queste persone?
Anche
io ci credo.
Questa cosa probabilmente dipende, cioè io su questa cosa molto spesso ho pensato: vabbè, ma ci siamo fatti diversi biologicamente parlando, ci saranno delle differenze fisiche.
Sì.
Per forza, perché per alcune persone è estremamente comunque complicato, faticoso, magari riesce ad essere piacevole, ma solo a determinate condizioni, e per altre sembra che non si possa vivere senza.
E infatti questo si collega alla tua prossima domanda che vado ad anticipare. Sesso anale ricevuto o comunque
esatto. Come l'hai vissuta?
No,
e quella è stata la prima volta.
No, male nel senso che tutte le volte che una donna si è approcciata
sì. Al tuo culo,
al mio culo,
così.
Sì, io mi ritraggo, cioè non è mai che dico ah e vai.
Evviva!
A parte è una curiosità che io su me stesso non ho mai avuto.
Non ho mai sperimentato.
No, ma perché
quindi
neanche
non hai mai provato
proprio
toys, cose, no, che entravano.
No,
okay.
Ma neanche proprio capito un solletico, non sono mai andato in quella direzione spontaneamente. E le volte che è capitato che una donna andasse lì, io poi non è che stavo sempre un po' quindi
ti bloccavi?
Mi bloccavo e rendevo tutta l'operazione abbastanza triste per entrambi, perché comunque se vai
una violenza, stai descrivendo,
no, sì,
una
che
violenza,
che fai piano non è che dici proprio che bella, che bel momento sessuale che stiamo condividendo, dici
comunque
sto dando fastidio a una persona.
C'è il rischio, comunque non stimolate l'ano di Daniele Tinti, cortesia.
No, cioè nel senso fino a adesso, appunto, quasi 33 anni, fino ad oggi non ho mai avuto. Poi magari, capito, tra 15 anni dico a mia moglie: oh, cosa c'è rimasto?
Cosa abbiamo in casa con cui entrare là dentro?
Esatto.
Siamo bottiglie.
Magari sarà così, però per adesso.
Per adesso
no.
Niente. Invece, prima volta sesso a tre.
Prima volta sesso a tre.
Bellissimo, perché ha fatto tutto comunque.
Allora,
non è che ti dice no mai.
Prima volta. No, vabbè.
Io sto dando per chissà dove arriveremo.
No, ci siamo quasi. Prima volta sesso a tre. Vado a trovare un amico.
Sì.
In Erasmus. Non dico
comunque
dove.
I viaggi sono per te sempre una grande fonte di esperienze sessuali, si può dire.
Sì.
Ah,
sì,
interessante.
Sì, sì, perché poi magari quando viaggi ti lasci a casa un po' delle insicurezze.
Sì.
Che invece a casa ci sono sempre state, cioè ho smesso di essere insicuro forse a 28 anni, cioè nel senso ci ho messo un po'.
Questo è un messaggio comunque importante, perché voi vedete oggi Daniele Tinti, un uomo comunque realizzato, un sex symbol, un uomo desiderato da tutta Italia, con
una
carriera affermatissima.
Così. Le persone vedono questo.
Vedono questo in te, eppure sappiate che dietro questo maschio alfa oggi, assolutamente realizzato sotto tutti gli aspetti, si nascondeva comunque una persona piena di insicurezze. Nonostante questo, è riuscito nella vita a fare il lavoro dei fighi per eccellenza.
Qual
stand up comedian,
podcaster,
stand-up comedian comico.
Proprio questo.
Youtuber in qualche modo.
Mamma
anche, cioè, tutte cose, no, che uno
cool.
associa gente particolarmente sicura di sé.
Lo youtuber, lo proprio YouTube. L'icona sexy del terzo millennio. Infatti, un millennio veramente da buttare.
Vabbè, comunque.
Comunque, vado a trovare. Non diremo la nazione, perché sennò si capisce l'amico, ma l'amico sa benissimo. Vabbè, comunque, vado a trovare questo amico in Erasmus che mi accoglie, sempre 20-21 anni. Mi accoglie in stazione dove mi veniva a prendere e mi dice la seguente frase, che è una frase che... Allora lui mi dice: scusa se sono in ritardo, la mia vicina di stanza ha forzato... Lui stava in un dormitorio, quindi con le docce comuni.
Okay.
La mia vicina di stanza ha forzato la porta della doccia mentre mi facevo la doccia per farmi una pompa. Io gli faccio: scusa, ma che cazzo mi hai appena detto? Ma che cazzo mi hai appena detto? Questa è una frase... Che se la dicono American Pie, io dico vabbè, ma gli sceneggiatori sono
certo.
stupidi, ma non è questa cosa non è vera. E lui me l'ha detta, però non è che stava a fare il matto, ha detto è successa sta cosa. Quindi io penso, ma l'Erasmus è così?
Non è così.
Sono andato 9 mesi in Inghilterra, l'Erasmus non è così.
E nessuno ha forzato una doccia per farti una bomba?
Nessuno ha forzato nessuna doccia. Nessuno ha forzato.
Deludendoti moltissimo.
Non serviva forzare niente. Avrebbero aperto la doccia e trovato me fattissimo che facevo scorrere l'acqua sulla faccia dicendo quando passano sti 9 mesi. E, però, quindi, c'erano... diciamo in quell'Erasmus di questo mio amico si erano allineati una serie di pianeti per cui c'erano andati contemporaneamente tante persone con voglia di divertirsi e tra cui questa ragazza che stava nel suo stesso dormitorio, adesso non so come definirlo, con cui una sera io sono stato là 4-5 giorni, una sera lui stava avendo dei rapporti occasionali con questa ragazza e una sera tornando dopo una serata tutti insieme ci siamo un po' guardati e siamo tutti entrati in camera insieme.
Così,
sì, un
da
po'
uno
così.
Sguardo.
Se non che, quindi abbiamo iniziato a baciare questa ragazza, un po' a spogliarci, se non che questo ragazzo è un mio amico del liceo.
Sì.
Quindi ci veniva da ridere, perché comunque non riesci a non ridere. Ed è stata una cosa a tre un po'...
strana,
un po' impersonale, perché io e lui non ci guardavamo, no, cioè eravamo uno
cercavate
da un la...
di non sfiorarvi, non guardarvi
tutto il tempo.
No,
c'eravamo sì, uno da una parte e uno dall'altra del torso di questa persona e quindi è stato un po'
e non vi... ma come facile non incrociare lo sguardo
no, durante...
o le parti intime dell'altro?
No, facilissimo, se devi sempre tenere almeno mezza donna tra il tuo pene e il suo pene, questa è la regola per noi ragazzi
la
del centro Italia,
esatto.
sì esatto.
Ed è stato imbarazzante.
È stato divertente, imbarazzante per lei, cioè credo meglio per lei che per noi. Lei
ma lei non percepiva questo vostro disagio?
Ma lei non ne fregava niente. Lei credo stesse ottenendo quello che voleva.
Che era sempre quella che comunque aveva forzato la doccia.
Lei era stata sul piede di guerra.
Sì, era bella battaglia.
Una grande, cioè
una
non
grande,
voglio assolutamente...
Massima stima per, sì, massima sì. stima per questa ragazza.
Sì, sì. Che voleva delle cose e se l'è andata a prendere. Ma numero uno.
E ti è mai successo invece con due donne?
Allora
tutto, le abbiamo tutte.
Mi accadde una volta, anni or sono.
Sembra sempre che ti siano cadute dal cielo, posso dire.
Però è un po'
l'esperienza, cioè
un
tu
po'
ti metti
così.
Lì e accadono cose.
Però non è che tu ti metti lì. Io nelle mie insicurezze, comunque sia, io ho bisogno di stare in mezzo alle persone.
Per cui stavi
io sono uscito di casa in giro tutte le sere della mia vita, da quando ho 20 anni al Covid. Io non sono mai stato una sera a casa, mai.
Veramente.
Zero, tranne quando stavo male.
Però si direbbe che hai dei problemi con te stesso se non riesci a stare da solo in casa.
Li avevo, adesso è cambiato. Però io non lo dico per esagerare. Ogni sera, cioè se non stavo male io uscivo. Quindi se esci tutte le sere e sei comunque un animale sociale, cioè io mi piace
certo,
stare con le
amicizia.
Persone, mi piace parlare con le persone, chiacchierare. Poi comunque sia conosci un sacco di persone e quindi statisticamente ti succedono
cose. Questo consiglio che diamo a tutti,
uscite
se
tutte le sere
sessuali, uscite tutte le sere, qualcosa succederà
e siate ridicoli, cioè dite cazzate tutto il tempo, siate
e scoperete
ridicoli.
Sicuramente
ogni tanto vi capiterà.
Perfetto.
Però su 10 anni, cioè nel senso
succederà,
qualche cosa capiterà. E quindi una sera uscì con due amiche.
Due o...
mie.
Ok.
Con due amiche.
Amiche anche tra di loro.
Amiche anche tra di loro. E in realtà amiche che si era amicizie che avevo fatto anni prima e in cui adesso perché non voglio dare i dettagli perché comunque
no,
anche
certo.
la privacy delle persone. Comunque si era parlato come battuta, ma anni prima, tipo se succede questa cosa facciamo una cosa a tre, ma come cazzata detta.
Scherzo.
Ma totalmente scherzo. Se non che poi è successa questa cosa.
Che cos'era?
Non era una cosa così. Legata allo studio, vabbè.
Non una partita di calcio.
No, no, okay. No. Era una cosa legata, diciamo, sì, al mondo accademico. E quindi poi, ma ti parlo di 6 anni dopo quella battuta, ci siamo ritrovati a Roma tutti e tre ed si era verificata questa cosa. Quindi ci siamo detti, andiamo a fare un aperitivo. E un po' era nell'aria. Cioè, che ci hanno dato tutte e tre di fare sta cosa. E quindi poi siamo andati nella casa dove stava una di queste.
Ma l'avete deciso durante l'aperitivo, ne avete parlato?
No, non serviva a parlarne.
Si era capito. Si sarebbe fatto.
Si era capito, si sono bevuti due grossi spritz, si è andati a casa.
E lì non ha avuto ansia da prestazione, che molti uomini vivono l'ansia da prestazione con due donne.
No, perché appunto avevamo un rapporto abbastanza sciallo, cioè non dovevo dimostrare niente, loro non dovevano dimostrarmi niente, quindi stavamo solo là. È stato più un gioco che non tipo mo scopiamo in tre, mo giochiamo a fa sta cosa, diciamo.
A questo punto, la tua prima orgia.
Mai fatto un'orgia.
Oh, abbiamo trovato una cosa.
Mai fatto un'orgia.
Che non è fatto. Mai? Ti piacerebbe?
Mi sa di no. Mi sa di no. Allora, non in... allora io adesso sono fidanzato, monogamo, sto bene.
Per cui non esci più tutte le sere?
Non esco più tutte le sere, perché quanto pure è bello stare a casa a guardarsi un film con la tua ragazza, molto bello. E poi post-covid sono pure invecchiato. Vabbè, comunque le solite cose. E un'orgia, non so, magari se fossi ancora single, stai in giro,
nei
bar di notte, bevi,
nei posti,
i posti dove si finisce a fare le orge, però sai che c'è, non so se mi piacerebbe. Non so se mi piacerebbe.
Rimaniamo,
perché poi penso
anche
una
dubbio.
Cosa. Allora, un'orgia come me la sono immaginata? Io come sì. potrebbe succedere in questa città? Io a Roma non mi vedo in posti di orge. Però in
Ma
questa
città. Milano te la immagini in un posto di orge?
Milano, secondo me. Cioè, ti dico, secondo me, che sì. un'orgia per bene com'è? Un'orgia sì. per bene è dove tutti possono, non devono, però tutti possono avere familiarità fisica con tutti. Io che sono un ragazzo eterosessuale del centro Italia, cresciuto sotto l'Appennino,
per cui hai anche delle tue,
io
dei
i maschi
limi, non li vuoi vedere nudi?
No, io di maschi non ne ho visto un miliardo, perché se fai sport di squadra,
vabbè,
io...
però nudi col
ma pure il penetritto dritto. Però
mentre scopano, no,
non è quello, non ci vuoi, cioè, perché secondo
non li vuoi toccare.
Se un'orgia è una schiera dei maschi che si scopano una schiera di femmine, ma che orgia è? Stiamo solo scopando fianco a fianco. E cioè, allora che stiamo a fare?
Quindi tu ti immagini questa promiscuità generale?
Ma sì,
perciò te le immagini a Milano?
Sì, perché sono omofobo.
Perché sei omofobo e pensi che tutte le persone
omosessuali siano a Milano,
o fluide in qualche modo più sessualmente, siano a Milano.
Mentre invece poi i racconti di orge che ho ricevuto sono sempre avvenuti a Roma.
Beh, a Roma
perché a Roma c'è sta il cinema.
C'è sta il cinema, c'è sta
Bocca mia taci.
A Roma comunque ci sono delle cose un po' strane.
A Roma succedono cose, però io a queste cose non ho mai partecipato, non sono neanche mai stato invitato. Poi appunto io ho questa visione greca dell'orgia, cioè dove tutti...
Vino,
tutti e tutte che si sfiorano,
cibo,
capito?
Anche un po' orge settecentesche, maschere,
sì.
cose.
E invece, capito,
va
tutti
bene,
uomini
però...
che stanno là, oh, tutti i romani che si scopano ai romani.
Se so di qualche evento del genere, comunque ti invito.
Però io declinerò l'invito.
Va bene,
appunto sto...
con la tua compagna.
Ma cioè, stiamo bene a casa.
Tranquilli tra due. Senti, invece, prima esperienza BDSM.
BDSM sarebbe
sadomasochismo legato, frustato,
allora,
frustare, legare.
Una volta
una volta gli è capitato tutto.
Una volta legai una, a parte le manette, quelle cose
sì.
là che comunque, cioè, lo fai
blando.
Per gioco.
Sì.
Una volta legai una ragazza e mi ero studiato rapidamente un video per non fare, no, però
perché te l'aveva chiesto lei,
sì e quindi ho detto beh, vediamo, non facciamo brutta figura.
La tenerezza, immaginate,
no, perché
vai
è pure pericoloso,
fammi capire,
è pure pericoloso,
cosa come funziona,
per cui legai blandamente,
è vero, però
legai blandamente
andare.
Però abbastanza da tenere la persona
ferma
e è stato interessante, cioè comunque sia la cosa
un'esperienza divertente che non farei mai più, per citare Foster.
Allora, la cosa di avere il controllo fisico sulla persona l'ho apprezzata molto, cioè che comunque letteralmente hai legato una persona, sei in controllo
certo.
totale fisicamente.
Beh, è quello che piace
e quindi quello l'ho trovato interessante, però sì, non è una cosa che cerco.
Allora adesso faccio un elenco di cose. Vediamo se hai mai avuto una prima volta. La prima volta di una gangbang.
No.
Di un glory hall.
No.
Però sai che cos'è?
Sì.
Di un bukkake.
No.
Di un coito riservato.
Che cos'è un coito riservato?
È bellissimo.
Cioè, realtà... quando eiacoli in un bicchierino e poi dici: tieni, questo coito è tuo. Lo regali a una ragazza, dici: oh.
Non è quello, però potremmo questo... appena aver brevettato una cosa, una pratica sessuale.
Questa eiaculazione è tua, l'ho fatta per te la settimana scorsa.
No, è quando rallenti, cioè cerchi di venire il più tardi possibile. Cioè, anche si chiama.
Io quello
anche
lo chiamo coito.
No. No, aspetti, prolunghi per far durare di più il piacere.
Ah, ok. No.
Non
sì, certo, che dici: aspetta, lei ancora non ha raggiunto l'orgasmo, fammi fermare, fammi rallentare.
Esatto,
sì,
vabbè,
certo,
è il tuo, la prima volta che hai fatto sexting.
Non me la ricordo.
Però l'hai fatto
sicuramente. Sì, 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 l'ho fatto, non mi ricordo, forse.
Cioè, ti ricordi più o meno... Siamo della più o meno stessa generazione, così mi...
Io però già
anno.
Sullo smartphone l'ho fatto.
Io invece l'ho fatto sul Nokia.
Quindi sono tutta calda.
Sì, dove poi scriveva calda, cioè non scriveva calda, scriveva sempre qualcos'altro.
Sì, autocorrettore.
Autocorrettore, attese infinite per la risposta.
Poi ti finiva il credito, allora
finiva,
aspetta,
credito,
ti risp da quello di mia madre e poi arrivava col numero di tua madre.
Beh, finivi per chiamarti da casa alla fine.
Allora sono...
Esatto.
Ma stai facendo voce sexy? No, c'è una cena di là.
No, questa mi sento veramente anziana quando racconto questa cosa. La prima volta in un sex club...
Non sono mai stato in un
non
sex
sei
club.
Mai stato in un sex club.
Che cos'è un sex club?
Beh, è un club
dove si fa sex.
Sì, dove vengono lì, possono avvenire o non avvenire, però diciamo...
Posso chiederti una cosa? Sei mai stato in un sex club?
Io sì.
In un sex club la percentuale uomini-donne quanto è sbilanciata?
Allora dipende, perché io sono stata in due tipi di sex club estremamente diversi. Uno è sex club riservati alla community LGBTQ.
Sì.
Nello specifico magari sono stata ospite di serate gay tra uomini, per cui io non
e
ero...
E tu che fai la madrina?
Io facevo la madrina.
Forza,
della
ragazzi!
E veramente io non avevo niente da fare, ma no. Proprio niente. Sono anche entrata per sbaglio in una stanza tutta buia dove venivano cose tra di loro e veramente sono scappata. Ero anche offensiva in qualche modo, cioè non
sì,
era neanche giusto che io stessi lì. E, però, insomma, lì erano ovviamente tutti uomini. E come ci sono i sex club per lesbiche, dove si tende a essere insomma tutte donne.
Eh sì, perché lì è dove arriva l'uomo etero e fa: eccomi,
sono
io.
Sono stata in dei, più che sex club, in dei posti dove facevano eventi BDSM, che sono proprio degli incontri tra persone che amano questo tipo di pratiche. Lì devo dire no, la percentuale è un po' mista, leggermente forse più uomini, ma non di tanto. Forse proprio 55-45, diciamo. E lì sì, accadono cose. Puoi anche andare semplicemente in realtà ad assistere all'evento, perché magari ci sono anche dei performer, quindi delle persone che si fanno le gare però proprio come performance, o attaccare al soffitto con dei chiodi o dei ganci, le cose.
Le attaccate sono sempre donne o c'è anche uomini appesi?
Ci sono un sacco di uomini, ma guarda,
grande.
Che nel mondo BDSM, da questo punto di vista, trovi tantissimi uomini che si fanno frustare, si fanno schiacciare, fanno da tappetini umani, tipo i tappetini umani che ho visto. Non è bello da raccontare questo.
Però se loro...
I tappetini umani che ho visto sono quasi sempre stati uomini.
Ok, questo lo capisco.
E ti chiederò, questa cosa sicuramente l'hai fatta, però mi interessa molto il tuo primo 69. Perché io ho una posizione... Ho una postura intellettuale sul 69.
69
quindi
overrated.
Possiamo dirlo.
Estremamente overrated. Il mio primo 69 fu... Ma secondo me anche molto tardi. Stavo con questa ragazza che appunto si è girata e io quindi mi sono ritrovato con...
Bellissimo, perché sembra l'incredibile storia, come dice nel Paese delle Meraviglie, ma con te che giri, con gente che
sì, no, però è stata lei poi mentre
che
lei...
ti fa la fellazio, che ti mette il culo in faccia, che
no,
ti
però
tocca.
Quella volta fu un'iniziativa sua, quindi io mi ritrovai con lei con la testa tra le mie gambe, io con le sue gambe sì. sulla mia falda, e lei mi passò anche un suo sex toy che io non sapevo bene usare, quindi ero là timido che non, ho imparato questa cosa quel giorno. Io, ragazzo timido e insicuro, non può essere insicuro, se ti passano un sex toy lo devi usare, non questa... puoi stare là a fare tipo op, devi proprio fare sbro, perché lei magari poi mi prese
senza,
la mano,
posso dire, magari senza il suono,
senza fare sbo,
non è bellissimo,
invece è bellissimo, fai sbo. Però no, però lei mi prese la mano dicendo vedi che devi fare così, e io là proprio paranoia, insicurezza,
sì, anche con un po' di delicatezza, però perché così sembra,
lei non cercava delicatezza,
va bene, ok, però
ogni persona è diversa, ogni persona è diversa. Siamo fiocchi di neve, certo,
che possiamo scioglierci il sole, usate di base, cercate di essere delicati a meno che non sia richiesto,
esatto,
è sempre
lei,
un suggerimento,
lei richiese,
che
le richiese diversamente, io non ero pronto per darle questa intensità.
Tu non sapevi proprio dove farlo,
io so, guarda, non capisco che cos'è questa cosa, se poi...
ed quindi, è overrated perché non ti riesci a concentrare.
Non ti riesci a concentrare, cioè o ti concentri su quello che fai o ti concentri su quello che ti viene fatto, e quindi da qualche la coperta è corta.
E in quel caso tu quella prima volta ti concentrassi, se te lo ricordi, più sul fare o sul ricevere?
Più sul fare, però dopo un po' ti senti in colpa perché dici però quella persona sta là a lavorare e io proprio
non ci sono, non
me ne
reagisco,
frega niente,
non
perché sono concentrato qua. Poi se ti concentri, poi succede anche altra cosa, che la persona si deconcentra perché tu stai lavorando bene, e quindi là si comincia a sentire magari e tu dici però allora
scusa,
stavamo
era un accordo,
mi stai a fregare. Fate con calma, fate a turno come si è sempre fatto, cioè fate come vi pare, però.
Sì, fate a turno, ma anche nel 69 si può fare a turno volendo,
però
cioè,
allora
nel
che
senso...
stai a fare?
Vabbè, può eccitare la posizione in sé, anche se...
Sì, no, quello è vero.
Può eccitare, però diciamo sovrastimato.
Sì, comunque come concetto, cioè, proprio la cosa del numero 69 che è diventata quasi proprio su internet.
È trash.
69, ma che...
Non ci piace.
Ma no.
Senti, invece una prima volta di una cosa che non hai mai fatto e che vorresti fare. Cioè, una tua prima volta desiderata. Ora, in un mondo in cui magari, cioè con chi vuoi, quando vuoi, in un mondo ipotetico.
Allora, ti dico una mia fantasia che non si è mai realizzata, che mi piacerebbe se si realizzasse, ma non credo si realizzerà mai. Sul pullman Roma-L'Aquila, in ultima fila.
Già un contesto comunque
per me molto familiare. Io, ragazzo cresciuto, vabbè, all'Aquila, coi parenti a Roma, anche amici, okay, a Roma, quindi pullman Roma-L'Aquila preso, sì, infinite volte. In ultima fila,
sì,
ricevere una fellazio,
sì,
mi sarebbe sempre piaciuto.
Questo è un appello.
No, perché a chi?
Comunque alla tua compagna, alla magari non hai mai avuto il coraggio di dirglielo.
No, sono sicuro gliel'ho detto.
E lei ti ha detto
no, ma è un sono pullman molto trafficati, però perché adesso ci sono tanti pullman sempre molto pieni. Quando ero piccolo io c'era una sola linea di pullman e c'erano poche persone che facevano Roma L'Aquila in certi orari, quindi a volte c'erano tre persone sul pullman, te stavi solo in ultima fila e dici ma perché adesso non potrebbe accadere questa cosa meravigliosa?
Posso dire che adesso proprio lo immagino, è una storia commovente, come le storie dei film di Hollywood, la storia di un ragazzo che ha cominciato scopando in plank e fingendo di venire,
sì,
e che termina con un anziano signore che sul
finalmente...
pullman a Roma L'Aquila riesce a farsi fare un pompino.
Bellissimo, bellissimo.
Ti auguro che questo tuo sogno si realizzi.
Che sto andando come un elefante a morire all'Aquila e incontro la mia compagna morta,
cioè,
già da tempo,
certo,
io in lacrime, distrutto, non so chi incontro, una vecchia compagna di classe delle medie, che forse sarà,
quindi pure un'anziana
anche lei, no, ma certo, ma
quindi te lo vuoi fatto da un'anziana?
No, da un'anziana lo voglio solo fatto, però a questo punto
chiunque,
capito,
va bene, anche il tuo compagno,
una ragazza di cui ero innamorato da bambino, che ne so,
e poi muori.
E poi muore, poi vado a morire.
Non riesco a immaginare niente di più bello. Ti auguro di morire così, durante un pompino sul pullman.
Grazie.
Grazie a Daniele Tinti di essere stato con noi.
Grazie a te.
È stato un piacere.
È stato un piacere mio.
Grazie di averlo detto. Cioè, non mi riesce mai questa cosa. E noi ci sentiamo alla prossima puntata.
Ciao.
Ciao.
Piacere mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola. In redazione Valeria Dalcore. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Daniel Stucchi. Una produzione One Podcast.
Nella nuova stagione Max & Co, dai, portiamo il tuo abito a ballare. Tieni stretto questo momento, potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.
Il tuo cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.